Eder, mettiamoci direttamente a parlare dell'argomento. Avevamo detto, io alla fine non ho sbagliato, ho messo le mani avanti e ho anticipato che forse l'idea era parlare delle multinazionali, non quelle petroliere che abbiamo lasciato indietro, per parlarne di altre come per esempio la Coca-Cola. E dicevo che forse, perché era un tema che come tutti si doveva approfondire, si doveva studiare bene, noi sempre cerchiamo di farlo di questa forma, però non sapevamo. Alla fine sì, ne parleremo.
Sì, sì, parlerò un po' delle multinazionali e parlerò di un macro progetto ancora più grande che le multinazionali, che sono i diversi trattati di libero commercio.
Perché abbiamo parlato all'inizio.
Perché abbiamo parlato, certo, all'inizio, abbiamo detto che gran parte del problema delle multinazionali non nascono con i trattati di libero commercio, però si approfondiscono con i trattati di libero commercio.
Certo, infatti sono...
E mentre più lo studio, più capisco che questo mondo sta comandato per un sacco di matti.
Sì.
Che veramente ci sono cose che non stanno né in cielo né in terra. E i trattati di libero commercio sono le basi per fare tutte le entrate delle diverse multinazionali in qualunque parte del mondo.
Allora, cominciamo, perché arriveremo a quello. Diciamo che finiremo per spiegare, per dare il macro contesto dei trattati di libero commercio alla fine. Ci mettiamo prima con le multinazionali? Cominciamo con la Coca-Cola, ce n'è un'altra?
Facciamo... un piccolo racconto della Coca-Cola. È facile per noi parlare delle violazioni dei diritti umani che fa la Coca-Cola in gran parte del mondo, fra quella Colombia, in Egitto e altre parti del mondo. È facile per noi parlare di come la Coca-Cola se prende l'acqua potabile di grande proporzione di popolazione e le condena alla sete. È molto facile per noi parlare come fanno omicidi con gruppi paramilitari la Coca-Cola in Colombia, come fanno perseguono i leader sindicali e tutti, qualunque persona che stia vicino incontro alla Coca-Cola.
Sì, pensate. Però, che se questa è la parte facile da fare,
quella è la parte facile,
immaginate, no?
Quella è la parte facile, perché abbiamo un sacco di documentazione intorno a quello. Siamo in campagna di boicottaggio alla Coca-Cola da più di 15 anni più o meno, qua il comitato Carlo Fonseca e tutto il gruppo della Radio Onda Rosa hanno fatto un grandissimo lavoro intorno a quello.
Dicevamo un martedì prima, sì.
Non lo so se voi lo ricordate, però io non lo dimentico, quindi...
Sì, tu dicevi, Marta, qua, no? Di quello boicottaggio.
Come cosa curiosa, parlando della Coca-Cola, che già abbiamo detto, voi potete cercare in internet tutte le campagne di boicottaggio alla Coca-Cola internazionale, la demanda che ha avuto per violazione dei diritti umani e diritti del popolo in Atlanta, tutta la polemica con i compagni uccisi per gruppi paramilitari, il sequestro di operai nelle piante della Coca-Cola. Abbiamo parlato anche la condanne giudiziarie ai leader sindicali senza nessun fondamento, lo che noi chiamiamo in Colombia falso positivi giudiziari. Però questo sarebbe la cosa più semplice, perché sarebbe mettere il problema di quell'azionare soltanto in una multinazionale, che per grande che possa essere, è una multinazionale. Però la cosa è molto più grossa. Per esempio, possiamo dire che, come cosa curiosa, non so se voi tutti lo sapete, però le basi della Coca-Cola in Colombia e in gran parte dell'America Latina sono bunker che in un caso di insurrezione o problemi grossi, qualunque americano di quella città dovrebbe andare lì e essere protetti all'interno della fabbrica della Coca-Cola. Non
sarebbe...
lo so se lo sapete. Incluso
no,
la Coca-Cola dentro del trattati,
sì,
con diversi paesi, la fabbrica della Coca-Cola contiene trattati di extraterritorialità.
Cioè, sì, capito,
quindi,
è chiaro.
Il
territorio statunitense, sì, ovunque ci sia una fabbrica della Coca-Cola, come se fosse un'ambasciata, per esempio.
Sì, hanno le stesse.
Quindi i cittadini possono trovare rifugio, asilo in una fabbrica della Coca-Cola. E per gli Stati Uniti è perfetto, cioè per la loro cultura è un'immagine che veramente, cioè, Benissimo. Va bene, che possiamo dire?
Te lo posso dire a monto proprio, o sea, lo so personalmente, come diceva Totò, lo so di persona personalmente, che così funziona benissimo nella città di Medellín. La base, la fabbrica della Coca-Cola, si specula molto, perché entrare lì è propriamente difficile, però si crede che almeno ci sono sottoterra altri 3 o 4 piani, che sono bunker propriamente americani, e in caso di emergenza stanno disponibili per proteggere, salvaguardare le persone americane che entrano, che abitano nella città di Medellín o che stanno di turisti in quel momento. Guarda, qualunque persona che abbia un passaporto americano può entrare a essere protetto lì. Con quello voglio dire, te immaginate il grado di sicurezza che c'era queste fabbriche. E così tutto, gruppi paramilitari sono entrati alle base, alla fabbrica, e hanno sequestrato per alcune ore o giorno a operai, e le hanno costretto a firmare contratti, sotto contratti dove lasciavano diritti adquiriti. Quindi, però questa storia del diritto già lo sappiamo tutto. Di questo lo sappiamo tutto. Io volevo come fare una cosa più complessa, perché io sono più complesso. Quindi
approfondiamo, dai.
Mi piace approfondire. Il trattato di libero commercio. Già abbiamo detto che in Colombia ci sono intorno a 16, sì. E che principalmente hanno cominciato con il governo di Gaviria, dopo con il governo di Pastrana e per ultimo con il governo di Uribe.
Anni di riferimento?
Pastrana 20 anni fa.
Ok.
1998-2002.
Benissimo. ¿Ya?
Gaviria 4 anni prima, o sea, okay. 94-98. Y
Uribe posteriore, l'ultimo dei tre.
¿Ya?
Sì.
Quindi in ultimi 30-35 anni queste trattati di TLC sono molto particolari, quello è quello che volevo studiare. Guarda, stavo studiando un po' e ho capito che il trattato di libero commercio non sono inventi moderni, vengono desde 1890, quando gli Stati Uniti d'America hanno voluto fare un trattato costringendo a tutti l'America Latina a firmare contratti con loro invece di firmarli con Inghilterra. Fu una storia interessantissima, per dire che in quella commissione Stati Uniti si sceglie la possibilità di avere 10 delegati, ogni paese che partecipante aveva un massimo di 2, tutte le conferenze erano fatte in inglese senza traduzione, e ancora di più i contratti e gli accordi erano firmati per obbligo prima di fare le conferenze. Va bene, una cosa
sì,
veramente
era,
pazzesca.
Hai detto 1890, vero?
1890,
certo,
intorno a 1890.
Stiamo parlando di un periodo, per dare un po' di riferimento, gli Stati Uniti già erano passati decenni, forse 30 anni, della fine della guerra civile, si stava sviluppando come potenza mondiale, a quel punto potenza economica mondiale, e quindi si permetteva, come sempre ha cercato di fare, si permetteva di trattare a tutta Latinoamerica, dal Rio Bravo, dal fiume Bravo lì che divide Messico con gli Stati Uniti in giù, come se fosse il cortile di casa, e si permetteva di fare queste cose che diceva, che raccontava Eder. Quindi così nascono i trattati di libero commercio.
Beh, almeno il primo esperimento è il trattato, sì, di libero commercio. Per questo due grossi personaggi dell'America Latina hanno detto due cose molto belle. La prima è Simón Bolívar, che dice: gli Stati Uniti parecono destinati della provvidenza per llenare l'America Latina di miseria in nome della libertà.
Sembrano destinati per la provvidenza, per seminare o per riempire,
per riempire tutto il continente
di miseria e fame.
Di miseria a nome della libertà.
Sì, nel nome della libertà.
E l'altro poeta è José Martí,
scusa, come si capiva da allora, no? Con queste sagge parole di Simón Bolívar, ma come si capiva da allora cosa significavano, cosa si stavano diventando gli Stati Uniti?
Se noi leggiamo a Bolívar, a Simón Bolívar, sappiamo un sacco di cose degli Stati Uniti. E Bolívar è uno dei personaggi dell'America Latina più attuali.
Lungimiranza, cioè, è la parola. Cioè una lungimiranza.
Leggere a Bolívar in questo momento sembra che ha scritto ieri.
Sì.
Sembra che ha scritto ieri.
Sì. L'altro, il poeta?
L'altro è il grandissimo poeta José Martí. Quando ha visto i risultati e lo che c'era, ha detto più o meno queste parole. Posso confermare lo che aveva, la paura che avevo. Stati Uniti farà di America Latina una sola colonia. Una cosa così. Più
ci hanno provato e ci provano tuttora. Vabbè. Quindi nascono là, diciamo, per questa pressione o questa espansione economica degli Stati Uniti che succedeva a finale del diciannovesimo secolo, quando cominciava veramente a diventare una potenza economica a livello mondiale. E come arriviamo ai nostri tempi?
Arriviamo in una cosa ancora peggio. Durante un tempo c'era una dottrina keynesiana dell'economia, dove lo Stato aveva la facoltà e la possibilità di intervenire per sistemare lo che il commercio, l'economia, non poteva farlo. Dopo è arrivata la famosa mano invisibile di Keynes, che dice che se tutti gli esseri umani si mettono con un bene egoistico di fare soldi o fare che il capitalismo funzioni, quello repercutirà in un benessere totale e generale. Quella è la teoria.
Sì, sempre la teoria.
La teoria è così. A quello lo chiamiamo noi neoliberalismo, o le prime basi del neoliberalismo. Le prime basi del neoliberalismo, anche un altro fattore importante, è privatizzare qualunque diritto che abbia qualunque popolazione, qualcun essere umano.
Sì, ridurre lo Stato al minimo.
Lo Stato al minimo necessario.
Non deve intervenire nella società.
Non deve intervenire ni nello economico e piano piano incluso toglierlo dallo politico.
Sì, sì, sì.
Per quello non lo dicono così chiaro, però è più o meno quello. E dovrebbero privatizzare cose che sono diritti fondamentali, come il diritto alla salute, all'educazione, all'acqua potabile, all'abitare e a altri diritti che piano piano si vengono privatizzando. È una teoria che fu molto di moda, soprattutto in Inghilterra, con la Margaret Thatcher. Non so se voi la ricordate.
Sì.
Io la ricordo come un personaggio bastante nefasto per la storia, soprattutto per il popolo argentino.
Purtroppo abbiamo fatto del nostro, però sì, è stata
le celebrazioni fatte in suo onore a livello artistico sono sempre state del suo lato nefasto, mi sembra,
sì, però è stata abbastanza infame
anche
con l'Argentina,
sì.
Margaret Thatcher, particolarmente infame.
Allora, per farla corta, perché io penso che oggi mi prenderò meno tempo dello abituale,
tranquillo, dai.
Nel trattato di libero commercio come funzionano? Che è un trattato di libero commercio? Prima, trattati di libero commercio TLC o TLC sono trattati fra una nazione con un'altra o fra diverse nazioni. Casualmente di una nazione sviluppata, potente, una potenza come Stati Uniti o Canada o la Unione Europea, con paesi molto più inferiormente in tutti i sensi,
certo, sì,
militare,
perché
economico e politicamente. Quasi, però, è più o meno, per esempio, il trattato di libero commercio con gli Stati Uniti, Canada, Colombia, Stati Uniti, Canada, ovviamente sappiamo qual è stato più debole.
Sì, sì.
No, non bisogna essere molto, molto intelligente per capire qual è il stato. E generalmente, teoricamente, è che quei tre paesi dovrebbero competere con la stessa qualità, con lo stesso punto di partenza a livello economico. Però lo che dimenticano loro è che lo stesso punto di partenza non c'è.
Sì, non c'è una relazione equilibrata.
Non può esistere un paese altamente sviluppato tecnologica e militare e economicamente come Stati Uniti o Canada, fare un parangone con Colombia.
Certo.
No, c'è parangone, cioè non c'è possibilità.
Certo.
Loro in realtà è un trattato che in teoria è bilaterale o trilaterale.
Sì, perché lo possono fare, come diceva Eder, stati, ma blocchi di stati. L'Unione Europea, sì, il Mercosur,
lo possono fare,
eccetera.
Stati, lo possono fare fra tre paesi,
la comunità andina,
quattro, però in realtà in questi trattati, come lo presentano, non sono bilaterali, cioè non è di andata e ritorno, certo. Sino solamente a
sì,
un solo
sì,
senso,
sono bilaterali
perché
solo
scuola,
perché ce ne sono due,
perché entra la Texaco Petrol Company o la Shell, che sono multinazionali che hanno un ingresso interno, una rentabilità che supera la rentabilità di moltissimi paesi paesi piccoli, cioè l'ingresso del reddito annuale di una multinazionale di questa,
sì, con il PIL sicuramente
possono superare con molta molta facilità il prodotto lordo di paesi come, che so io, Ruanda, Haití.
Sì, stiamo parlando di parametri.
Anche gran parte di Colombia o avvicinarsi. Quindi è difficile, molto difficile che un Stato faccia un accordo fra due. Però adesso, in un'epoca di fare un accordo, il Stato con la TESA o con la Texaco, o l'Stato colombiano con la Benetton.
Lo Stato con un privato.
Yeah. Un Stato con un privato. Adesso no. Adesso i grossi presidenti di questi grossi paesi hanno diventato membri di un immenso lobby. Non sono presidenti di nessun paese. Loro rappresentano gli interessi di quelle multinazionali. Non possiamo dimenticare che intorno è soltanto 500 industrie del mondo gestiscono più del 90% del prodotto lordo mondiale. E a chi obbedisce? Ossia, chi sono i laboratori di questi? Con un po' di titoli, con un sacco di soldi, niente di più che un bus o che un Obama,
certo.
O che un Biden o che una Merkel, eccetera eccetera, tutti corrispondono. Adesso già i trattati lo fanno tutto in un blocco, e a quel blocco lo chiamano trattato di libero commercio. Stavano cercando cose interessanti, e per fare un solo esempio, è un esempio,
sì,
cioè come stanno funzionando questi trattati, come stanno funzionando. E come non voleva farlo con un paese del terzo mondo, con un paese del primo,
sì,
perché mi dicono no, guardate che forse voi siete disfortunati perché voi non avete possibilità della pressione politica che si dovrebbe.
Avete negoziato male.
Voy a studiare voy a fare due o tre esempi di come si stanno cercando di fare i trattati di libero commercio, sì, fra Stati Uniti e la Unione Europea.
Interessante.
Prima, tu non si sa niente.
Come?
Non si sa niente.
Ah, bene.
Perché non si sa niente? Perché i trattati sono assolutamente secretati. Ripeto, il trattato
allora...
e il libero commercio sono assolutamente secretati. E sa ancora di più. Se un europarlamentario vuole conoscere una parte del trattato, bisogna fare una petizione lunghissima e complessissima al Tribunale Internazionale. Questo Tribunale Internazionale autorizza a che una sola persona possa entrare al bunker dove sta l'informazione, e descrivo più o meno lo che ho capito. Quella persona che già sta autorizzata, l'europarlamentaria, che già sta autorizzata, va a quell'ufficio. La riceve una persona, ovviamente se bisogna identificare, le tolgono la borsetta, il cellulare, la qualunque possibilità che abbia, una telecamera o qualcuna cosa, la portano a una stanza blindata, ovviamente videosorvegliata,
sì,
con una funzionaria che praticamente la sta auscultando per tutte le parti perché non porta niente. le chiedono esattamente che documento vuole vedere.
Certo.
Non è che possa vedere tutti. Che documento vuole vedere? L'eurodiputata diceva: io che documento voglio vedere se non so che ci sono dentro.
Certo. Qual è il criterio? Allora,
qual è il criterio?
Per scegliere, qual è come il si criterio? Può fare?
Dicono: no, prende una scelta. Vabbè, dopo prendere la scelta, loro, la funzionaria apre un cassetto blindato con combinazioni secretate, le fa uscire quella parte del contratto, se la fa leggere per 2 ore. La funzionaria de la persona de lì non si sposta un millimetro di lei. Prima di quello le hanno fatto firmare l'europarlamentaria un decreto, una delibera de segretezza sobre quel contratto. Poi chiudono il bunker, fanno uscire la signora e le dicono: gli hai detto, sei tranquilla.
Perfetto. Quindi poi, pensate
ora che lo sai, te l'ho portato via questa informazione, tanto ci hai firmato,
sì,
cazzo,
no? All'altra vita. Quindi anche fino ai parlamentari, europarlamentari, è difficilissimo per accedere a questa informazione, quindi non si sa, quindi questo vuol dire che possono fare veramente quello che gli pare, no? Non c'è possibilità di accesso all'informazione pubblica, perché se dovrebbe essere pubblica.
Se te lo puoi immaginare, se a un europarlamentare, sì, o a un deputato tedesco le fanno quel scherzetto, se lo puoi immaginare che se lo fa, come trattano a un europarlamentare o a un presidente di un paese chiamato terzo mondo? Io non me lo posso immaginare, quelle non possono aprire né il bunker.
Sì, comunque il fatto già è come non si può accedere all'informazione.
Non si può accedere all'informazione.
Fatto,
quindi, se non si può accedere all'informazione, non può fare una veduria di quel contratto. Perché è ovvio, io non posso criticare una cosa che non ho letto, che non conosco. Yeah? Come se fosse poca.
Se la giochi.
Come se fosse poca. Le multinazionali che firmano l'accordo, cioè l'accordo lo firmano gli stati, per le multinazionali che entrano dopo il trattato,
sì,
tutti hanno immunità giuridica nel paese dove si trovano.
Ci mancherebbe.
Ya? Che vuol dire quello?
Certo.
Che gli alti funzionari di quella multinazionale, parlesi Coca-Cola, parlesi Veneto, parlesi Osi Petroleum Company, parlese di esso o la British, o non so, immaginate qualunque
qualsiasi
altra
multinazionale,
questa grossa, questa è la 500 che dominano il mondo,
sì.
Non è un scherzo, o sea, non è che io sia paranoico e stia mettendo una teoria del complottismo,
no,
basta guardarsi intorno,
non
insomma,
c'è di questo qua.
Soltanto se una se 500 industrie gestiscono il 90% del prodotto lordo del mondo, il mondo si gestisce con soldi, piaceme a me o no.
E va così, per ora va così, Edgar, ci stiamo lavorando,
e per il momento non siamo riusciti a cambiarlo.
No,
quindi
no.
Mi auguro che qualche giorno lo cambieremo, però vedo che la cosa come molto lenta. Quindi
pazienza,
lasciamo stare.
Facciamo una pausetta?
Sì.
Direi di sì, dai.
Così prendiamo respiro, perché direi che ci siamo quei tempi.
Sono le 18:38.
Allora rimaniamo in Colombia, ma c'è questa sempre la voce di Nidia Congora. Molto, mi piace molto che questa volta canta questa, appunto, questa canzone. Mi sembra che sia un po' questa nuova entità che noi non nominiamo mai, ma che è sempre presente in queste trasmissioni che facciamo, perché poi tutto quello che accade accade per i soldi. Quindi Nidia Congora con questa bellissima canzone che si chiama La Plata. così insomma Nidia Congora da questo diciamo afrodiscendenza, musica che insomma rende molto anche la multiculturalità bellissima della Colombia. E un giorno faremo una trasmissione in cui parleremo anche delle cose belle, no? Dai Eder, una dobbiamo fare. C'è un sacco di cose belle la Colombia, sta qui, sballicchi pure te.
Per poter far capire cioè, perché ci incazziamo così sulla realtà che vive la Colombia, esatto. Perché è così bella, ne vale tanto la pena, che uno dice, non è che
cioè, ci sono anche delle cose belle, se no veramente sembra che qua facciamo.
Se volete fare un...
Sì.
Un bres.
Subito minaccioso.
Un riposo psicologico, lo possiamo fare la prossima settimana, che quello... è un tema facile ne fare.
Devo fare una cosa tranquilla, sì, musica sì, così se
ha.
Dai.
Però onestamente nel tema anche meno me trovo preparato. Però vabbè.
Sei troppo incazzato.
Sei colombiano, Eder, o no? Nato, cresciuto a Colombia.
Nato, cresciuto e quasi morto a Colombia.
Ecco. Però sopravvissuto nonostante dai, quella esperienza.
E capisco quindi... che qua non è al massimo, però insomma, almeno. Dai.
Torniamo al tema.
Bravo.
Sì, siete... Trattati di libero commercio.
Così. Trattati di libero. Allora, abbiamo detto che le multinazionali, ossia che gli stati lasciano in gran parte l'autonomia giuridico-penale.
Posso fare... Sì. Marta, non so quanto è fuori luogo, però per dare l'idea con la metafora, se potrei dire si calano le braghe?
Si calano le braghe?
No, veramente, no, cioè, la metafora rende, sì, è permessa?
Sì, rende.
Sì? Sì. Grande, ho azzeccato la metafora.
Cominci a okay, parlare
ma volevo chiedere.
Bravo.
Ma vale, no? Sì. Grazie. Perché vabbè, quello...
Comunque, le nazioni entregano la giurisdizione giuridica interna per le multinazionali che lavorano all'interno di quel paese. Lo che vuol dire che non possono essere demandate con la giurisdizione nazionale. Per esempio, se in Colombia la Coca-Cola ha fatto un reato penale dentro la giurisdizione penale colombiana, questa non può essere presa in Colombia. Bisogna andare a un tribunale internazionale, che dopo explico più o menos cómo funciona. Como si fuese poco, no soltanto pierden el campo jurídico penal, pierden la territorialidad. Por ejemplo, para hacerte un comentario, cuando se ha fatto el oleoducto en Colombia, Cañalimón Coveñas, propiedad de la British, de un consorcio para la British, y la OSI Petroleum Company.
Sí.
Todo el oleoducto, que era de un par de kilómetros, porque ancora existe, de un par de kilómetros, está escrito propiedad de los Estados Unidos de América.
Così, per chiarire.
No soltanto está el oleoducto como propiedad de los Estados Unidos de América, sino en torno a 100 metros. Tutto intorno dell'oleoducto
accanto, quindi una striscia, sì, due strisce, sì, che fanno 100 sì, metri, no?
Sì.
Accanto di territorio che sarebbe statunitense.
Sì, è stato territorio nordamericano, e quello non è un scherzo, quello si è denunciato desde la prima decada dell'80 in Colombia, incluso hanno avuto un sacco di problemi che non è da raccontare qua, però... dove una guerriglia armata faceva moltissimi attentati in quella zona, dinamitavano quell'oleoducto, come conseguenza di quello,
sì,
perché una cosa è dire grazie, l'altra cosa è dire come conseguenza,
sì,
hanno formato gruppi paramilitari per fare protezione di tutto l'oleoducto.
Certo.
Casualmente i gruppi paramilitari finanziati e appoggiati per il governo colombiano e gli Stati Uniti d'America,
certo, e pagati da queste multinazionali,
e pagati per le multinazionali, che è un altro problema quando le multinazionali cominciano a pagare,
certo,
gruppi mercenari, che non è la prima volta e non è solamente in Colombia. Non so se voi ricordate il casino che hanno fatto la Eni, scusa, è una multinazionale italiana,
no puoi dire, non si offende, credo che chi, vabbè, ci ascolta, comunque, non si offende.
Voi sapete il casino che ha fatto la Enel nella zona di Nigeria con gruppi paramilitari? Se non lo sapete, studiatelo, perché certo, è veramente disastroso.
Lo parlavamo nelle altre puntate, sì. Eder, quando tu raccontavi la violenza politica in Colombia, e quindi non fanno altro le multinazionali che approfittarsene di quella violenza politica, di quella cultura della violenza politica che c'è in Colombia.
Lo che estoy a dire es que el stesso accordo che ha firmato Colombia, sí, lo va a firmar la Unione Europea
gli Stati Uniti.
Sono identici, non cambiano una virgola. Oh.
Certo.
È lì dove c'è il problema, dove i diritti e i lavoratori scompaiono. E incluso ci hanno fatto cosa come impressionante. Una multinazionale francese domanda a Egitto perché ha fatto salire il stipendio di $31.
Grande.
¿Ya? Y el Estado egipciano ha perso la causa.
Certo.
Una multinacional que ve Cana decide no fare fracking, la extracción de petróleo que ya habíamos parlato, y lo demanda y le fanno una causa, una multinacional del petróleo, la BIC, porque no se podía hacer. Pero lo curioso es que ni siquiera con la multinacional había ninguna industria en que va en Canadá, y pierde la causa.
Sí.
Lo que estoy a decir es que
la Unión Europea fará la parte de Colombia.
En este momento, para demandar, incluso había parlato la otra vuelta que Rafael Correa ha demandado a la British por contaminación de la zona amazónica.
Sí, había fatto causa, certo, pero...
y ha perso la causa. ¿Vos sapete, avete una idea cómo funciona esto?
No, chiaramente no, ma penso. Vabbè, che
immagino che appunto sarà
penso che gli Stati Uniti farà la parte del potente.
Si puoi andare,
o come quest'idea,
si puoi fare una causa a una multinazionale, hai bisogno di avere in tasca fra 8 e 30 milioni di euro per fare la causa.
Ecco. Certo, si parte con quello.
Perché quello non è una causa per poveracci. Ya? Sapete voi che 155 avvocati gestiscono il 55% di tutte le cause delle multinazionali nel mondo?
Monopolio pure là.
Yeah.
Un'altra espressione proprio.
Sapete che soltanto 15 giudici giudicano quasi il 95% di tutte le cause?
15.
Sapete che un avvocato lì se guadagna intorno a 1000 euro ora?
Ora, no, ora, giudice, allora.
La ora, perché si cobra minuto.
Certo,
tutti
noi veniamo pagati.
No, stai scherzando, non stai scherzando.
Allora, che grande.
Vai a un'officina di un alto lobby e te cobrano, te mettono il cronometro quando sei seduto. Parte, te cobrano a minuto. Non sto scherzando, sapete che un giudice per causas può guadagnare fra 2 e 3 milioni di euro per ogni causa. Sapete che quasi il 95% delle cause le perde le nazioni che l'hanno imposto?
Ci sarà un motivo. ¿Ya?
En caso che la perda.
Che si erano suicidate, diciamo, firmando tra l'altro contratti con
caso ipotetico, sì. No, incluso c'è ancora peggio. In caso ipotetico che la nazione vinca,
lo Stato, sì.
Che quasi mai, però a me può
capitare. Mettiamo che capita.
La multinazionale fa una domanda per perdita, perché ha perso soldi.
Sì.
E sempre. Sì. Gli stati
sì.
Bisogna risarcire alle multinazionali.
Però
se non mi credete, domandatele per quanto hanno fatto risarcire all'Stato dell'Ecuador, alla Brit. O sea, la Brit ha demandato per risarcimento. Ecuador ha perso la causa.
E quanto ha dovuto sforzare?
Se non sbaglio, è una cosa così, è 158 miliardi di euro.
150.
Sì, ma credo che questo.
Una cosa così, però.
Credo che sia lo stesso meccanismo per cui adesso, insomma, la parte di Veneto delle autostrade ha potuto chiedere i soldi al governo italiano, appunto, perché con lockdown aveva perso, perché lui gestisce le autostrade e quindi non c'era più traffico sulle autostrade, e quindi lui ha chiesto i danni perché con lockdown il governo non faceva più girare la gente, quindi gli ha chiesto signori miliardi.
È andato un po' avanti, però,
dopo che ha fatto il ponte Morandi.
Dopo il ponte Morandi, quel famoso 14 agosto, qualcun anno fa, non so se voi avete seguito la notizia.
Sì, l'abbiamo seguita.
E ricordate bene lo che ha detto il presidente della Benetton.
Sì, sì.
L'Stato non può fare questo, l'Stato non può fare quello, e in caso che lo faccia abbiamo bisogno di indennizzo. Se ricordatelo bene, era una multinazionale italiana.
Certo.
Con un Stato italiano. Stanno litigando fra amici.
Tutto molto normale.
Tutti mangiano nel stesso tavolo, quello sto sicuro. Stoi sicuro che Conte, Draghi, tutti questi mangiano.
Sì, prima o poi si mettono d'accordo.
No, stoi sicuro che non ni prima ni poi, stanno d'accordo da sempre. Perché Draghi e questi personaggi hanno funzionato come lobby delle multinazionali. Lavorano soltanto per loro.
I personaggi come Draghi, sono quelli che fanno esattamente il ruolo.
Draghi era uno dei più grossi banchieri,
certo,
che c'è in Europa. È uno dei grossi banchieri che c'è in Europa. Mi dispiace parlare male di Draghi, forse non mi hanno una cittadinanza, però vabbè.
Noi siamo qui per te, lo sai.
No, parlando
seriamente. Faremo con te per la tua cittadinanza.
La storia è molto seria. Lo troppo e lo impressionante è che tutto questo è legale.
Sì,
Aparentemente non c'è nessun reato. Tutto sta messo nascosto. Ya te digo, tutti questi accordi sono nascosti. No se possono leggere. Se capisce perché WikiLeaks ha fatto uscire un sacco di documenti non molto tempo fa, e dopo Greenpeace ha fatto uscire qualcun altro documenti. Se non fossero per loro, noi non sappiamo.
Sì, questo continua così.
Però lo unico che sì possiamo dirlo, senza tanti documenti, è che il modo operandi di tutti questi multinazionali in Italia o in Colombia o in Kenya funzionano
così,
molto identiche. Hai un altro problema che volevo parlare, che penso che è l'ultimo.
Sì,
per lasciarli un po' triste.
Perché?
È che moltissimi multinazionali sono proprietari di zone che sono prioritarie e importantissime per lo Stato, come le banche, come le autostrade, come la distribuzione di energia elettrica o l'acqua e altri.
Sì, punti strategici dell'economia, dello Stato, della struttura dello Stato.
Veramente in uno Stato reale, almeno come lo conoscevo, come lo había studiato io in università, pensando come l'hanno insegnato un sacco di.
Sì, più o meno ne aveva bisogno di certe cose lo Stato per funzionare, no?
Avrebbero bisogno di avere settori strategici sotto il dominio di loro. Però in questo momento quello non esiste. Se una multinazionale vuole lasciare senza corrente elettrica tutto un paese, lo può fare. E togliendo l'energia elettrica distrugge il paese.
Sì, possono fare.
Se una multinazionale come la Veneto, con la litigata che ha fatto l'altra volta con il governo italiano, che le aman, le ha detto fra virgolette, non l'ha detto così come lo dico io, però se poteva capire, le hanno detto: guarda, governo italiano, se voi mi togliete la concessione, noi blocchiamo tutta Italia, perché le autostrade sono nostre,
esattamente,
i peaggi sono nostri, e noi possiamo fare chiudere tutte le vie a tutti i paesi e a tutti i paesini e a tutte le zone di questi paesi. se debe tornare a Italia a 1800, 1700, cuando se tardaban o 3 semanas para andar allá. Incluso el Carino, no sé si vos sabés que...
Sí, no te digo 3 semanas, más se voy a andar que, en Calabria, bueno, que chime
tu cuerpo. Era un emperador que había entrado emperadores romanos, que habitaba en la zona de Velletri, sopra Velletri, y recordando...
Chime te va menos que
se, recorda la historia que él había preso el percurso para arribar a Roma.
Sí.
Hasta rato Messi, con un pico de ejército, cuál emperador era muy famoso, no le digo cuál era para la charla de consulta,
sí.
Para estudiar, un motivo per estudio.
Un motivo per studio, ma ve lo dovete andare a cercare, la prossima volta facciamo le domande.
Sentite.
Allora, lo che io ti dico è che in questo momento le multinazionali sembrerebbero che hanno, che hanno molto più potere che moltissimi stati o che tutti gli stati.
Sì, credo che...
Credo che per finirle, per quello, parlare di una multinazionale indipendente di questi trattati mi sembra che è riduttivo. E ritorno a quello che ho detto prima, è facile parlare di quanti morti ha fatto la Coca-Cola perché pagano mezzo dollaro al popolo Mapuche. Non so quanto al giorno al popolo Mapuche, perché costringono alla schiavitù a un sacco di persone, perché la schiavitù purtroppo sta tornando, quel asqueroso negozio sta tornando con più velocità, con più forza della che possiamo
Asqueroso
pensare.
Vuol dire schifoso, così
sì, schifoso.
Sì, no, ma rende, scusate. Asqueroso, asco.
No,
è una parola che rende, secondo me. Qualcuna, è facile ricordarsi
qualcuna
dire
volta qualcuna volta quando sto parlando se mi arriva la parola in spagnolo e...
ma no va
chiedo
bene,
scusa
va bene.
A voi però
sono no però male. Nel modo in cui lo facciamo noi secondo me che io poi ti vengo dietro e la dico in italiano piano piano che ci sente impara
ascheroso è una di quelle che
me
ci
l'asco,
sta
c'è sta come suono c'è sta come
ci sta per imparare dico anche
è,
no?
una di quelle parole che in spagnolo sono così belle che la difficoltà toglila. no ci sono alcune parole che a me mi fanno il senso della,
certo.
Sì, esatto.
Della situazione, quindi
si tratta di quello.
Può essere che io sono un po' stupido, non l'hai tolto.
No.
Però
chi di noi non lo
torniamo al tema. Più o meno questa era la esposizione di oggi. Penso che per il momento possiamo lasciare.